Siamo di nuovo in diretta, abbiamo il nuovo ospite di questa trasmissione, il vice direttore di Finanza Mercati, editorialista, economista, lo conosciamo tutti, più volte ospite anche qui a Radio Padania, Oscar Giannino. Buonasera Giannino.
Buonasera e un saluto a tutti coloro che ascoltano Radio Padania.
Dunque, Telecom, la notizia di oggi pomeriggio è che dal "ma siamo matti" Prodi alla fine arriverà, andrà in Parlamento a relazionare. Quindi
sì, la interrompo dicendo con la divertente aggiunta che dopo aver scelto di andare alla Camera il 28, in Senato la maggioranza è andata sotto e quindi deve presentarsi in Senato il 21. Quindi.
Questo passaggio, Giannino, partendo anche da quello che lei ha scritto oggi su Libero, un lungo esaudiente articolo proprio su questo caso, sul caso Telecom, Prodi alla fine ha dovuto cedere all'opposizione interna, a quelle pressioni che a questo punto non gli sono provenute tanto dall'estrema sinistra come si poteva pensare, ma dai DS, dalla Margherita, che probabilmente non stanno guardando con occhio benevolo all'attivismo di Prodi in chiave finanziaria. Pensiamo al suo sponsor principale Bazzoli, che mette insieme il principale polo bancario, Banca Intesa e San Paolo, quando un esponente vicino a Prodi come Parisi la scorsa estate aveva stigmatizzato proprio sul caso Consorte, aveva stigmatizzato i DS a non diventare, a sollecitare, come dire, una questione morale.
Beh, io direi che la miglior conferma di quello che lei dice, cioè su Prodi iniziano a esercitarsi pressioni di una parte della sua stessa maggioranza, viene non tanto da quello che ho scritto io, che sono un osservatore esterno, che certo non tifo per l'attuale maggioranza, ma per esempio sono comparsi articoli di editorialisti notoriamente il cui cuore batte per il centro-sinistra che lo hanno confermato apertamente. Faccio un solo esempio per chi ci ascolta: oggi sulla Stampa, il quotidiano diretto da Giulio Anselmi a Torino, c'era un editoriale firmato da Lucia Annunziata, colei che ha fatto alzare Berlusconi nella sua trasmissione in campagna elettorale, ce lo ricordiamo tutti, e l'editoriale di Lucia Annunziata diceva chiaramente: cari DS, vi state facendo mettere i piedi in testa da Prodi, siete fuori dall'influenza su qualunque vicenda economica, finanziaria e bancaria, nella quale invece il presidente Prodi è molto attivo, come si vede sui dossier autostrade, sui dossier Telecom, sulla nascita di San Intesa, eccetera, eccetera, voi non esistete più, cari miei. Allora, è evidente che fino a questo momento abbiamo assistito a poco più di un silenzio molto malmostoso, chiamiamolo così, da parte dei DS, ma c'è tutta una parte dei DS che non è convinto né di quello che stava scritto nei progetti che Palazzo Chigi ha mandato a Telecom prima che Telecom prendesse le decisioni, né tantomeno ancora più in generale del ruolo che Prodi personalmente svolge in queste vicende, con una catena propria di comando politico che ha saputo abilmente costruire all'atto dell'identificazione delle responsabilità di governo, perché è evidente che da alcuni sottosegretari come Massimo Tononi, ex banchiere d'affari di Goldman Sachs, che al Tesoro segue direttamente tutte le partecipate e le controllate e che risponde direttamente a Palazzo Chigi, alla catena incentrata su Daniele De Giovanni, ex collaboratore dell'IRI di Prodi, fino a Prodi in persona e fino ad Angelo Rovati, fino a che Angelo Rovati non si è dovuto dimettere. Ecco, questa è una catena, diciamo così, di auscultazione e di intervento sulle vicende finanziarie e bancarie che è totalmente personale di Prodi e che non risponde né alla Margherita di Rutelli né ai DS di Fassino. È evidente che in 100 giorni l'iperattivismo di Prodi inizia ad essere chiaro non solo agli occhi di chi dall'opposizione è più che naturale e giusto che levi la propria voce e ne chieda conto, ma anche di fronte a degli importanti partner di governo che non toccano palla, per così dire, e che si vedono poi attribuiti la responsabilità del fatto che i maggiori gruppi quotati del nostro paese, controllati dai Benetton come Autostrade o Telecom da Tronchetti Provera, sono effettivamente sotto schiaffo del governo e o appesi a dei sì o dei no su fusioni bancarie internazionali, fusioni industriali internazionali come nel caso di Autostrade, oppure hanno visto direttamente il governo dire che cosa Telecom doveva, non doveva, poteva e non poteva fare, suggerendo l'intervento del capitale pubblico sulla rete fissa telefonica. Quindi secondo me è solo l'inizio dell'emersione di questa dialettica, chiamiamola così, all'interno della maggioranza, perché Prodi, da che aveva detto, non se ne parla neanche, è costretto addirittura ad accettare che sia il Parlamento a dettargli il calendario, ecco. E quindi, secondo me, stiamo andando a un inizio di chiarimento. Io non annetto chissà quali speranze, devo dire, sul fatto che sia un chiarimento che porti a delle conseguenze chissà come traumatiche per il governo Prodi, perché c'è un interesse superiore per il quale l'interesse comunque collettivo della maggioranza è quello di restare in piedi. Certo è però che questa ansia di protagonismo di cui il Premier si è dimostrato capace in questi 3 mesi alla lunga non è sopportabile dalla Margherita e dai DS, perché nella geografia reale dei poteri italiani, nella quale chi controlla, o diciamo così meglio, o chi ha amico le banche, le maggiori banche, alla fine tiene, se mi passate l'espressione un po' fuori dai denti, per le palle tutti i maggiori gruppi finanziari e industriali privati nel nostro paese, è una strategia che non può tollerare l'idea di fare capo a una sola persona, perché questo nella geografia delle coalizioni multipartitiche non potrebbe essere né per il centrodestra né tantomeno per il centrosinistra. Quindi secondo me Prodi avrà necessariamente bisogno di mettere a punto questa sua macchina, non fosse altro per il fatto, aggiungo solo questo prima della sua prossima domanda, che in capo a 3 mesi Prodi personalmente inizia a essere esposto a molte vigorose e pesanti critiche, soprattutto in quel contesto dei mercati internazionali, che per lui è una tribuna di legittimazione addirittura maggiore, più importante di quella italiana, perché in Italia le elezioni le ha vinte sia pur di poco, ma il giudizio dei mercati esteri, che iniziano a essere scettici sia per la finanziaria, ma che soprattutto, come abbiamo visto su Financial Times e Wall Street Journal in questi giorni, iniziano a picchiare pesantemente su di lui, dandogli dell'interventista, dello statalista, di uno che non rispetta ai diritti proprietari, eccetera, eccetera, questo inizia a essere un colpo di cui lui dovrà tenere conto, perché se continua su questa strada fa mettere un pochino l'Italia al bando dai mercati internazionali, e dopo aver passato 5 anni a criticare che il centrodestra non era abbastanza liberista, privatizzatore, era troppo interventista, era amico delle corporazioni, visto che di fatto avviene il contrario, beh, questo per lui sarebbe una macchia molto pesante, ecco.
Ecco Giannino, mi stupisce un po' la velocità con la quale si è arrivata a questa situazione. La spregiudicatezza di Prodi non era un fattore sconosciuto fin dai tempi dell'IRI, ma anche nella prima esperienza di governo 96-98. E aggiungiamoci che Prodi è un leader senza partito e che quindi sta giocando, almeno io dal mio modesto pulpito non sono un addetto ai lavori in termini economici, ma credo stia giocando le carte che ha a sua disposizione. Il fatto di arrivare a questo attrito quando solo un anno fa c'era quella, se lo ricorderà, quell'entusiasmo quasi commovente, il popolo delle primarie, 4 milioni, 40 milioni, non si sa neanche quanti siano stati, con Giampaolo Pansa, che considero un intellettuale importante nel centro-sinistra, che non perde occasione per scrivere che bisogna raccomandarsi al parroco che ci guiderà fuori dalle secche dove ci ha portato il cattivo Berlusconi, la cattiva Lega, eccetera, eccetera. Sorprende che nel giro di poche settimane, pochi mesi, sembra sia arrivato insomma il momento della fine dei conti, della resa dei conti, anche se è vero, come scrive oggi lei, che sicuramente divisi su tutti, su tutto il centro-sinistra, ma sicuramente pronto a compattarsi quando si tratta, lo scrive lei, di colpire Mediaset.
Io su questo ho pochi dubbi. Io penso che Berlusconi non possa illudersi. Se questi sono i sistemi, l'interventismo rude che il centrosinistra riserva a imprenditori che hanno fatto la scelta di sostenerlo negli anni del governo Berlusconi, beh, figuriamoci il giorno in cui mettono mano alla Gasparri e si devono occupare del sistema televisivo e di Mediaset. Su questo io penso che Berlusconi non si possa illudere. Però vede, mi consenta di rispondere alla sua domanda invece invertendola, per così dire, proprio per quello che ha detto lei, cioè per la dolorosa estromissione a cui Prodi andò incontro nel 1998 per effetto del fatto di aver osato troppo nei confronti dei DS, perché ricordiamo fece un accordo con Rifondazione sulle 35 euro sulla testa dei DS e i DS gliela fecero pagare, ecco, detta fuori dai denti. Proprio perché ha scelto di non avere un riferimento diretto nei partiti della sua coalizione ed è arrivato al successo con il popolo delle primarie, con i 3.800.000 andati a, diciamo così, sempre che dobbiamo credere a quelle cifre, ma andati a scegliere lui come leader. Proprio per questo lui ha costruito un governo in cui il controllo degli affari reali fa capo direttamente a lui e per il resto lui ha affettato tutti i ministeri per metterli nella condizione, quelli che fanno riferimento a DS Margherita e agli altri partiti del centro-sinistra, per metterli nella condizione che nessuno di loro in realtà abbia il potere da solo di intervenire su alcuna faccenda, perché questa è la vera spiegazione dello spacchettamento dei ministeri. Proprio per questo, cioè proprio perché lui aveva di fronte a sé i primi mesi del governo, quelli nei quali, in altre parole, bisogna far vedere chi comanda, far vedere innanzitutto ai propri alleati che aveva imparato la lezione del 1998 e quindi sulle faccende reali il sistema fa riferimento direttamente a lui, uno. Due, chi volesse obiettare non ha oggi gli strumenti per potergli sostanzialmente inibire alcunché. Quindi in questo Prodi si dimostra un politico molto più avveduto di quanto tra il 96 e il 98 si dimostrasse invece ingenuo. In altre parole, la lezione che ha imparato negli anni in cui ha diretto la Commissione europea, che è un organo la cui burocrazia, la cui sminuzzamento di competenze lo ha portato in successi molto clamorosi di fronte all'opinione pubblica europea e grandi testate europee lo hanno criticato, lui però l'ha introiettata dicendo quando e se tornerò a vincere le elezioni in Italia da Premier metterò a frutto questo tipo di esperienza. Quindi io non mi sorprendo affatto che lui in questi primi tre mesi abbia, magari avvalendosi di Di Pietro come castigamatte tra virgolette sulle vicende autostradali ma anche su questa di Telecom, dato mostra molto rapidamente alla sua maggioranza di fare rapidamente capire loro chi è che esercita un potere sovraordinato e cioè appunto il Premier. Aggiungo che tra l'altro il fumoso dibattito sul Partito Democratico che sembra appassionare una parte del centro-sinistra fa i conti senza l'oste, e quando dico fa i conti senza l'oste mi riferisco esattamente al problema di cui stiamo parlando. Chi può davvero pensare, se conosce la carica di rivalsa di cui Romano Prodi ha sempre dato prova, la seconda volta che ha preso un incarico, fu così all'IRI ma è anche così oggi alla Presidenza del Consiglio, chi può davvero pensare che questo dibattito non resterà aperto fino al giorno in cui si dovrà decidere chi sarà l'eventuale candidato del centro-sinistra prossimo alla Presidenza del Consiglio? Chi può immaginare che Romano Prodi non pensa a se stesso? Pensa a se stesso in quella figura anche per la prossima legislatura. Quindi tutto ciò che sta avvenendo sotto i nostri occhi, mi dispiace molto che per un paese avanzato che ha un sistema di mercato purtroppo porti dei colpi molto severi alla credibilità dell'Italia e di tutto c'era bisogno tranne che di questo, ma risponde, devo da osservatore riconoscerlo, a un disegno di affermazione di una primazia sui partiti del centro-sinistra da parte di una figura politica che dice io di parole ne faccio poche, mi farò vedere nei fatti se secondo voi sarete pronti a replicare la procedura che mi portò a ruzzolare da Palazzo Chigi. Questa volta mi pare che abbia preso le sue belle precauzioni. Peccato che ci vada di mezzo un pezzo molto importante di economia e di finanza italiana.
Allora, ultimissimi minuti con Oscar Giannino. Apriamo le linee agli ascoltatori. 0266203529 il numero di telefono, lo ripeto. 0266203529. Sembra però, posso dire Giannino, che il lupo perde il pelo ma non il vizio. Il caso Angelo Rovati non è stato gestito con un'approssimazione, devo dire anche con una, forse con, mi permetto di dire, con una grossolanità quasi da film con Alberto Sordi, insomma sembrava di essere tornati negli anni 50 con i personaggi con le macchiette interpretate tipicamente italiane e romane interpretate da Alberto Sordi, almeno io diciamo mi incarno nell'uomo della strada, l'uomo della strada l'ho vista un po' così.
Ma vede, l'uomo della strada, che è un punto di vista che noi rispettiamo tantissimo perché ci identifichiamo naturalmente con gli uomini della strada grazie alle cui tasse, ai cui contributi poi la macchina pubblica scassata italiana va avanti, l'uomo della strada infatti ha perfettamente pieno diritto per pensarla così ed è anche il mio punto di vista. Come osservatore, da oramai da qualche decennio, di come funziona la macchina dell'intromissione della politica, soprattutto di chi è statalista, come quindi chi è di sinistra, nella vita delle aziende private quotate, invece, devo osservare che quel memoriale che esce da Palazzo Chigi su carta intestata alla segreteria del Presidente del Consiglio e che viene recapitato come una specie di diktat ultimatum a Tronchetti Provera 3 giorni prima del suo CDA in cui viene deliberato lo scorporo, quel memoriale, vede, è stato mandato così, e come testimoniano le parole di Rovati all'atto delle dimissioni, che ha accusato i vertici di Telecom e Tronchetti di aver violato il riservo, una cosa un po' paradossale, visto che per primo aveva violato il riservo il governo sulle trattative di Telecom, annunciando che Telecom cederà Team Brasil, lo abbiamo appreso dalla Presidenza del Consiglio, non dalla società, ma detto questo, quel memoriale è stato mandato in quella forma perché, vede, la valutazione che hanno gli statalisti, quando c'è un privato in difficoltà, per errori che ha compiuto, perché io non difendo il management di Telecom, ma comunque quando un privato è in difficoltà, la valutazione degli statalisti è che a quel punto egli non sia in condizioni di poter sottrarsi a quello che gli viene detto, perché c'è il salvataggio pubblico nella loro mentalità, è una cosa che rende inipotizzabile che poi il vertice di Telecom possa dare al Sole 24 Ore il memoriale sputtanandoli, quindi loro lì spalancano la bocca e dicono: ma come? Noi ti stiamo aprendo la strada per cui lo Stato arriva, ti dà i soldi a spese della comunità, tu risolvi il problema del debito e tu cosa fai? Lo dai al Sole 24 Ore. Per loro è veramente inconcepibile quello che è avvenuto, naturalmente a patto di sposare il punto di vista di chi nell'intervento salvifico dello Stato, quindi nella pubblicizzazione delle perdite, mentre poi c'è solo la privatizzazione degli utili, vede una risposta di quel tipo come inipotizzabile. Loro davvero non immaginavano che Tronchetti, che pure è noto per avere un orgoglio smisurato, potesse dire: no, sapete che c'è, caro governo, tu mi mandi questo pezzo di carta e credi che io non abbia i miei diritti proprietari e io te lo metto su un giornale e vediamo un po' che figura fai. Per loro questo è inipotizzabile, viola delle regole non scritte per le quali se un privato è in difficoltà e lo Stato gli dà la mano, ma il privato non può che dire grazie, ma adesso mi metto sull'attenti.
Allora, ci sono 2 telefonate. Pronto? Una è caduta, vediamo se è rimasta in piedi la seconda.
Pronto?
Sì, è in linea, buonasera.
Pronto, buonasera. Mi complimento con linguaggio comprensibilissimo, innanzitutto Padania Libera, e vorrei cogliere l'occasione per fare gli auguri buon compleanno al nostro caro Umberto Bossi. E volevo chiudere solo con una piccola frasettina. Telecom Serbia 1, questo è Telecom Serbia 2, e i lupi non perderanno mai il vizio. Vi ringrazio e buona serata.
Bene, grazie all'ascoltatore. Mi sembra c'è ancora una telefonata. Pronto?
Sì, pronto, buonasera. Volevo chiedere a Giannino, intorno al 26-27 di luglio venne fuori un'ansa alle 17 più o meno, che diceva che Bazzoli si era recato a Palazzo Chigi. Volevo domandare a Giannino, secondo lui cosa è andato a fare Bazzoli a Palazzo Chigi? Prima domanda. Seconda domanda, non pensa che Tronchetti Provera ha fatto il passo più lungo della gamba? Ingolosito dal fatto che dalla Telecom poteva cavare chissà che, e poi in realtà non ha cavato niente, e alla fine si ritrova con una Telecom operata e una Pirelli che fa operata, visto che ha svenduto tutto dai cavi, dalle fibre ottiche, alle gomme, ha svenduto tutto praticamente. Gli è rimasta la gomma della bicicletta. Grazie, buonasera.
Grazie, ascoltatore. Allora, ultimissima telefonata, poi andiamo a concludere con le repliche di Oscar Giannino. Pronto?
Sì, buonasera, io sono Ivano, telefono da Ivrea. Buona Padania a tutti. Io vorrei ringraziare Giannino per la chiarezza e trasparenza che lo contraddistingue, e vorrei dire che questo paese è tutto meno che un paese serio, e più vedo i fatti degli ultimi giorni più mi accorgo, ricordando ritroso i fatti Parmalat, Bond Argentina e quant'altro, che non si può che dar ragione a quanti, come in passato il buon Prezzolini diceva, che in Italia non si può combinare nulla di buono. In effetti si parlava di Prezzolini come spirito italiano eretico, ma in effetti do pienamente ragione a lui. Gli italiani sono delle pecore anarchiche, come dice forse giustamente in un recente libro Roberto Gervaso, quindi è difficile avere fiducia in questo paese per il semplice fatto che credo non sia mai stato un vero paese unito. Grazie.
Grazie ascoltatore, le repliche andiamo a chiudere con Oscar Giannini.
Ma innanzitutto a chi all'ultima telefonata devo dire che io sono in larga misura d'accordo, ma infatti la mia risposta è che bisogna avere fiducia in noi stessi, ciascuno in singolo, in ogni singolo individuo, nella capacità che abbiamo tutti tutti noi di lavorare, credere nel talento di nostro, dei nostri figli, e di sperare che ci sia un paese con uno Stato meno intromissorio, e di continuare a combattere per questo, cioè a esercitare tutti i diritti di protesta dalle piazze senza farsi mettere la mordacchia di chi pensa che l'opposizione si faccia solo dialogando, si fa anche con le piazze e protestando, quando lo Stato ruba troppi soldi con le tasse e in cambio crea quello che crea, cioè l'intromissione anche nelle aziende private. Quanto invece alla domanda precedente, che cosa Bazoli andasse a fare a fine luglio da Prodi, la mia risposta è netta, sono sicuro di quello che dico, andava a preannunciargli le premesse per la per l'affermazione della fusione con il San Paolo di Torino. Il più grande gruppo bancario italiano nasce ad agosto, lasciando tutti con un palmo di naso, in primis le altre grandi banche italiane, e nasce da una vera e propria fusione con il San Paolo, i cui vertici invece, quelli più vicini di essa, come Piero Modiano, erano illusi di aver aperto una trattativa con il Monte dei Paschi di Siena. Nel frattempo invece altri chiudevano un'altra partita.
Giannino, diciamo che andava di persona, perché di questi tempi per telefono è meglio stare attenti a quel che si dice.
Che direi di sì, visto che siamo ancora in attesa di sapere la famosa indagine aperta da 3 anni dalla Procura di Milano sulle intercettazioni illecite fatte dalla Telecom, che fine farà questa indagine. Attraverso quell'indagine, del resto, la Procura di Milano con gli stessi sistemi ha usato la Telecom per attaccare il Sismi e la CIA sul caso Abuomar. Ma detto questo, invece, alla seconda domanda del primo ascoltatore, cioè Tronchetti Provera ha fatto il passo più lungo della gamba, la risposta è non ha fatto un passo più lungo della gamba, ha sbagliato passo, questo è il problema, perché in questi 5 anni il management nominato da Tronchetti Provera ha compiuto ben 3 giravolte, ognuna in contraddizione con l'altra. La prima, quella di accettare un prezzo delle azioni di 4,1 euro che molti banchieri gli avevano detto essere lunare e che si è rivelato lunare, visto che oggi l'azione è a meno della metà. Il secondo è quando 2 anni fa annunciò l'integrazione fisso e mobile, quando tutto il mercato della telefonia internazionale andava nella direzione opposta. Nello stesso anno British Telecom cedeva il mobile per concentrarsi invece sugli investimenti ad alta tecnologia di potenziamento della rete fissa, e accettava che la rete fissa andasse sotto la regolazione del regolatore di settore per rendere più aperta la concorrenza dei suoi concorrenti, con il risultato che oggi British Telecom, avendo fatto l'esatto opposto di quello che 2 anni fa ha fatto Telecom Italia, è oggi delle ex monopolisti telefonici europei quello a tecnologia più avanzata nell'offerta del broadband, cioè della banda larga, che è il vero futuro della sinergia multimediale. Terzo giravolta, quello dell'11 di settembre, cioè lo scorporo di nuovo tra fisso e mobile. Faccio notare che tanto nella seconda scelta 2 anni fa, quanto nella terza, quella di adesso, non sono le considerazioni industriali, cioè per il bene di Telecom e per il bene degli azionisti di minoranza di Telecom, ad aver dettato queste scelte, ma sono esclusivamente le considerazioni finanziarie per rendere meglio sostenibile il debito, che non è un debito insostenibile per Telecom, è un debito insostenibile per la catena di controllo che fa capo direttamente a Tronchetti Provera, perché il giorno in cui la Consob, che in questi anni glielo ha risparmiato, dovesse pronunciarsi a favore del consolidamento in Pirelli e nella catena che fa capo a Tronchetti Provera di tutta la quota parte del debito sottostante di Telecom, ecco che a quel punto sì che il debito sarebbe insostenibile, ma sarebbe insostenibile per la catena che fa riferimento direttamente a Tronchetti Provera. Quindi io questi errori li ho sempre condannati, e questo significa avere vita grama nei giornali italiani, perché ovviamente poi gli interessi si fanno sentire nei grandi giornali vicini a Confindustria. Ciò non toglie però, io su questo devo riconoscerlo, che per quanto gravi, e sono molto gravi, gli errori del management di Telecom in questi anni per coprirsi il sedere rispetto ai debiti che erano stati realizzati, per quanto gravi siano questi errori, ciò non toglie che è ancora, non almeno altrettanto grave, ma ancora più grave che ci sia un governo che interviene a piedi uniti negando i diritti proprietari e negando la sfera del mercato. Ecco, questo è ancora più grave, perché un governo che altera questi principi e che manomette le regole del mercato è un governo che non consente più a nessuno di farsi bene gli affari propri. Nessun paese va avanti se ciascuno di noi, nella sua impresa come nella sua famiglia, non è libero di farsi gli affari propri. Ed è questo il principio per cui dico che il governo Prodi è persino peggio con questo suo intromissione dei peggiori errori che si possano essere stati fatti alla testa di un così importante gruppo industriale come Telecom.
Solo un minuto, le rubo ancora un minuto Giannino per una sua battuta, un commento. Innanzitutto Guido Rossi, che colpisce ancora, ritorna sul luogo del delitto, quindi di nuovo a capo di Telecom come nel 97, cosa significa? E poi un commento di una notizia di poco fa, la DUSBEF, l'Associazione dei Consumatori a Milano, ha presentato un esposto su Telecom. In questo esposto si chiede anche di valutare la ragnatela dei rapporti di Goldman Sachs con il governo e le istituzioni per verificare se si possano ravvisare abusi. Sapendo che alla presidenza della DUSBEF c'è quell'Annuti che è stato candidato alle ultime politiche nelle file dei Verdi, quindi dell'estrema sinistra, anche questa è una notizia che ha il sapore dell'attacco politico o no?
Insomma, ci fa capire che tra tutti coloro che hanno dato il voto alla coalizione le opinioni sono molto, molto varie e diverse dal pieno sostegno, dalla piena adesione a come il governo Prodi, i banchieri, i suoi amici più diretti si sono comportati.
E il ritorno di Guido Rossi?
Guido Rossi, non illudiamoci, non ha alcun potere operativo, perché i poteri operativi in Telecom sono rimasti nelle mani del vicepresidente operativo Buora, che quindi è espressione di Tronchetti Provera. Detto questo, è un presidente col carattere così forte, che ha già litigato con il governo nel 97 per la privatizzazione di Telecom, che quindi offre un'interlocuzione molto più energica al governo, ma soprattutto, lasciatemi dire, è un presidente che può consentire una vera trattativa con le banche, che sono quelle che contano davvero in Italia, per consentire una soluzione, perché qualcuno entri in Olimpia senza che sia Pirelli a crescere il 6 ottobre, quando escono da Olimpia Unicredit e Intesa, perché se ci entra Pirelli arriva il consolidamento della Consob, che possa fare questa trattativa al meglio con le banche per risolvere da una parte i problemi di Tronchetti senza che perda la faccia e dall'altra senza che Prodi e il governo si vedano troppo, per così dire, negati nel loro presupposto interventista. Quindi è soprattutto un tenacissimo personaggio che può condurre al meglio questa trattativa. Mi risparmio ogni considerazione su chi ha scritto libri sul conflitto di interesse endemico ed epidemico, e come sempre poi è il primo a riproporli, esattamente come Guido Rossi. Oggi ha un'agenzia internazionale che gli chiedeva di rispondere a un commento molto duro del Financial Times uscito questa mattina, che gli diceva: beh, ma insomma, sto Guido Rossi è arrivato dicendo che sposava le proposte del presidente uscente senza che avesse avuto neanche il tempo di leggerla, visto che non stava nel CDA. Lui ha risposto dicendo: ma se il giornalista del Financial Times mi avesse chiamato per telefono, gli rispondevo che quei progetti li conosco benissimo, perché ero consulente di Murdoch e di Sky, e quindi ho seguito direttamente la trattativa, talché se io fossi azionista di Telecom oggi mi chiederei: beh, ma se è vero, allora lui chi rappresenta la presidenza di Telecom? I diritti di Sky e gli interessi di Sky, o il mio interesse di piccolo azionista? Ecco, per dire, a proposito di conflitto di interesse, solo che è noto che il conflitto di interesse in Italia vale solo quando c'è Silvio Berlusconi di mezzo, ecco.
Certamente. Allora, grazie ancora al vice direttore di Finanza e Mercati, Oscar Giannino, e a risentirci con lui in una prossima occasione.
Grazie a voi.